Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
«Entriamo un momento qui, se non ti dispiace», disse Kay. Stavolta non lo fece entrare in un bar, ma in una farmacia, e gli sorrise. Comb capì quel sorriso. Anche lei aveva pensato, come lui, che quella sosta segnava una nuova tappa nella loro intimità, perché ciò che intendeva comprare era il necessario per la toilette. Lo lasciò pagare e lui ne fu felice, come fu felice nel sentire il commesso che la chiamava signora. «Adesso», decise Kay, «possiamo tornare». Lui non riuscì a impedirsi di fare dell'ironia e se ne pentì subito. «Senza bere l'ultimo whisky?» «Proprio così», rispose lei con l'aria più seria del mondo. «Questa sera è un po' come se avessi 16 anni. Non ti dispiace, vero?» Il portiere di notte li riconobbe, e lui si domandò come potesse rallegrarsi di rivedere la chiassosa luce viola del Lotus e quelle 5 lettere sopra una porta, e di essere accolto come un vecchio cliente da un povero diavolo dall'aria rassegnata, e di ritrovarsi in una squallida camera d'albergo, di scorgere il letto preparato con i 2 guanciali appaiati. «Su, togliti il soprabito e mettiti a sedere». Obbedì con una punta di emozione, e forse anche lei era un po' turbata. Chissà, in certi momenti la detestava, e in altri, come questo, aveva voglia di appoggiare la testa sulla sua spalla e di mettersi a piangere. Si sentiva stanco, ma disteso. Aspettava, con un sorriso molto vago sulle labbra, e lei lo colse, quel sorriso, e probabilmente lo capì, perché gli si avvicinò e lo baciò per la prima volta in tutta la giornata, non più con l'avida sensualità della notte precedente, non più con un ardore che sembrava nascere dalla disperazione, ma molto dolcemente, protendendo a poco le labbra verso le sue, esitando un attimo prima di toccarle, e premendole poi con grande tenerezza. Lui chiuse gli occhi, e quando li riaprì, vide che lei aveva chiuso i suoi, e gliene fu grato. «Lasciami adesso, non muoverti». Kay spense il lampadario centrale e lasciò acceso solo un piccolo abat-jour su un tavolino. Poi andò a cercare nell'armadio la bottiglia di whisky cominciata la sera prima. «Adesso però è diverso», sentì il bisogno di spiegare. Lui lo aveva già capito. Kay riempì 2 bicchieri con calma, dosando minuziosamente alcol e acqua con l'aria compunta di una brava padrona di casa. Ne posò uno a portata di mano dell'uomo e, passando, lo accarezzò lievemente sulla fronte. «Stai bene?» Poi, dopo essersi liberata delle scarpe con una mossa ormai familiare, andò a rannicchiarsi nella poltrona in una posa da ragazzina. E con un tono di voce che ancora non le conosceva, sospirò: «Come sto bene!» Non più di 1 metro di distanza fra loro, ma entrambi sapevano che per il momento quella distanza non l'avrebbero colmata. Si guardavano con gli occhi socchiusi, felici in ugual misura di scoprire l'uno negli occhi dell'altro una luce tanto dolce e rasserenante. Lei sembrava lì lì per dire qualcosa, ma quando socchiuse le labbra fu solo per cantare, per sussurrare piano piano la canzone di poco prima, che ormai era la loro canzone. E quel ritornello così banale ne risultò trasformato al punto che l'uomo sentiva salirgli le lacrime agli occhi e un'ondata di calore invadergli il petto. Lei lo sapeva, sapeva tutto. Lo teneva sospeso al suo canto, alla sua voce dalle inflessioni gravi, un po' spezzate, e prolungava sapientemente il loro piacere di essere insieme, lontani dal resto del mondo. Quando alla fine tacque, rimasero in silenzio, mentre dalla strada salivano i consueti rumori. Stettero ad ascoltarli stupiti. Poi Kay ripeté, molto più sommessamente della prima volta, come se temesse di sfidare la sorte: «Stai bene?» E aggiunse: ma quelle parole lui forse non le udì, forse vibrarono solo dentro di lui. «Io non mi sono mai sentita così bene», in tutta la mia vita. Era una sensazione strana. Lei parlava. Lui era turbato, ma ancora perfettamente lucido, e pensava fra sé: mente. Era sicuro che lei mentisse. Forse non si inventava tutto di sana pianta, cosa di cui peraltro la riteneva capace, ma quantomeno deformava, esagerava, ometteva. Si era già versata da bere 2 o 3 volte. Lui non ci badava nemmeno più. Adesso sapeva che a quell'ora finiva sempre così, che solo il whisky riusciva a tenerla su, e se la immaginava in altre notti, con altri uomini, mentre beveva per tener viva la propria eccitazione, e intanto parlava. Parlava senza fermarsi, con quella sua voce roca e struggente. Chissà, forse raccontava a tutti la stessa storia, con identica sincerità. La cosa più strana era che non gli importava, e in ogni caso non ce l'aveva con lei. Adesso gli stava parlando di suo marito, il conte Larski, un ungherese che diceva di aver sposato a 19 anni, ed era già una prima menzogna, o quasi, perché sosteneva di essere arrivata vergine al matrimonio e si dilungava sulla brutalità del marito in quella prima notte, dimenticando di aver appena accennato a un'avventura precedente di quando aveva 17 anni. Lui ne soffriva, non per le menzogne, ma per le vicende in sé, per le immagini soprattutto che quelle vicende evocavano. Non riusciva a perdonarle quel suo modo di sporcarsi ai suoi occhi con una mancanza di pudore che rasentava la provocazione. Era l'alcol a farla parlare così. In certi momenti la giudicava con distacco. È la classica donna delle 3 di notte, quella che non sa decidersi ad andare a dormire, che ha bisogno di tener viva a qualsiasi costo la propria eccitazione, che deve bere, fumare, parlare, per poi crollare, stremata, fra le braccia di un uomo. E tuttavia lui non se ne andava. Non aveva nessuna voglia di lasciarla. A mano che la sua lucidità cresceva, si rendeva sempre più conto che Kay gli era indispensabile. Ed era rassegnato. Sì, proprio così, rassegnato. Non avrebbe saputo dire esattamente quando avesse preso quella decisione, ma era deciso a non lottare più, qualsiasi cosa scoprisse su di lei. Perché non la smetteva di parlare? Sarebbe stato tutto così semplice. L'avrebbe presa tra le braccia, le avrebbe sussurrato: «Tutto questo non ha più importanza, perché adesso ricominciamo insieme». Ricominciare una vita da zero, 2 vite da zero. Ogni tanto lei si interrompeva. «Tu non mi ascolti?» «Certo che ti ascolto». «Mi ascolti, ma intanto pensi ad altro». Pensava a se stesso, a lei, a tutto. Era insieme a se stesso e spettatore di se stesso. La amava e la osservava da giudice implacabile. Lei diceva, per esempio: «Per 2 anni abbiamo vissuto a Berlino, dove mio marito era addetto all'ambasciata di Ungheria. E là, più esattamente a Swansee, sulle rive del lago, è nata mia figlia. Si chiama Michelle. Ti piace il nome Michelle?» Poi, prima che lui potesse rispondere: «Povera Michelle, adesso vive da una zia, una sorella di Larski che non si è mai sposata e che abita da sola in un immenso castello a 100 chilometri da Buda». L'idea del grande castello romantico lo infastidiva, ma poteva essere vero come poteva essere falso. E si domandava: a quanti uomini avrà raccontato questa storia? Si rabbuiò in viso e lei se ne accorse. «Ti secca che ti racconti la mia vita?» «No, no». Probabilmente era necessario, come lo era l'ultima sigaretta, di cui lui aspettava la fine fremendo d'impazienza. Era felice, ma lo era, per così dire, solo nel futuro, come se avesse fretta di farla finita una volta per tutte con il passato e persino con il presente. «Poi è stato nominato primo segretario a Parigi e abbiamo dovuto stabilirci all'ambasciata perché l'ambasciatore era vedovo e ci voleva una donna per i ricevimenti». A che punto aveva cominciato a mentire? La prima volta che avevano parlato di Parigi, in quel posto dove si mangiavano salsicce, aveva detto di aver abitato vicino alla chiesa di Auteuil, in Rue Mirabeau. Ma non c'era mai stata un'ambasciata di Ungheria in Rue Mirabeau. «Jean era un uomo di prim'ordine», continuava lei, «uno degli uomini più intelligenti che io abbia incontrato». Era geloso E ce l'aveva con lei per quell'altro nome, Jean, che aveva tirato in ballo. È un gran signore, capisci? Tu non sai cos'è l'Ungheria.
Sì che lo so.
Ma lei spazzò via la sua obiezione scuotendo la cenere della sigaretta con un gesto impaziente. Non puoi saperlo, sei troppo francese. Io stessa, che pure sono nata a Vienna e ho del sangue ungherese per parte di mia nonna, non sono riuscita ad abituarmici. Quando dico un gran signore, dico proprio un gran signore, come quelli del Medioevo. L'ho visto frustare i domestici. E un giorno che l'autista ha rischiato di farci cappottare nella foresta nera, l'ha steso con un pugno, poi gli ha dato un calcio in faccia dicendomi con calma: «Mi dispiace di non avere con me la rivoltella. Questo bifolco per poco non ti ammazzava».
«Sta zitta, ti prego», avrebbe voluto dirle Combe, ma non osò farlo.
Gli sembrava che quelle chiacchiere inutili li sminuissero entrambi e che lei si sminuisse parlando e lui ascoltandola. Ero incinta a quell'epoca e questo spiega in parte il suo furore e la sua brutalità. Era così geloso che perfino un mese prima del parto, quando a nessun uomo sarebbe venuto in mente di corteggiarmi, mi sorvegliava dalla mattina alla sera. Non avevo il permesso di uscire da sola. Mi segregava nel mio appartamento e per giunta mi portava via tutte le scarpe e tutti i vestiti e li nascondeva in una stanza di cui teneva in tasca la chiave. Evidentemente non capiva che stava sbagliando e che sbagliava ancora di più nell'insistere. Abbiamo vissuto a Parigi per 3 anni. La sera prima aveva detto 6. E gli altri 3? Con chi li aveva passati? L'ambasciatore, che è morto l'anno scorso, era uno dei nostri più grandi statisti. Aveva 80 anni e nutriva per me un affetto paterno perché era vedovo da 30 anni e non aveva figli.
Menti, pensava lui. Perché era impossibile, almeno con lei. Anche se l'ambasciatore avesse avuto non 80, ma 90 anni e più, lei non si sarebbe data pace finché non l'avesse costretto a farle la corte. Spesso la sera mi pregava di leggergli qualcosa. Era uno dei pochi piaceri che gli erano rimasti. Si trattenne a stento dal gridarle brutalmente, volgarmente, e dove teneva le mani. Perché se la immaginava bene, quella scena, e ne soffriva. «Su, vuota il sacco», pensava, «e facciamola finita con queste porcherie».
Kay continuava a parlare. «Mio marito, con la scusa della salute, l'aria di Parigi, secondo lui, non mi faceva bene, mi sistemò a Nogent, in una villa. Era sempre più cupo, sempre più ferocemente geloso. Alla fine non ho più retto e me ne sono andata».
«Da sola, ma via».
«E avrebbe abbandonato una figlia così, a cuor leggero, andandosene di sua spontanea volontà?»
«Difficile crederlo. Inoltre, se fosse stata lei a chiedere il divorzio, non si sarebbe certo trovata al punto in cui si trovava».
Combe stringeva i pugni, furibondo, con una gran voglia di picchiarla, di vendicare tutti e due, se stesso e il marito, che pure detestava. «È stato allora che sei andata in Svizzera?» domandò, sforzandosi di mascherare la sua ironia. Ma lei dovette coglierla, così almeno gli parve, perché rispose con una certa cattiveria, senza entrare nei particolari.
«No, non subito. Prima ho vissuto per 1 anno sulla Costa Azzurra e in Italia».
Si guardò bene dal precisare con chi, ma neppure sostenne di averci vissuto da sola. Adesso Combe la odiava. Avrebbe voluto torcerle i polsi e farla cadere in ginocchio, costringerla a chiedergli perdono gemendo dal dolore. Invece, per somma ironia, quella donna raggomitolata nella sua poltrona gli buttò là con un mostruoso candore:
«Lo vedi? Ti sto raccontando tutta la mia vita».
«E il resto? Tutto quello che non aveva detto? Tutto quello che lui non voleva sapere?» Si era forse accorta che, di tutte le sue confidenze, quello che a lui non andava proprio giù, tanto da causargli un dolore fisico, erano i palpeggiamenti del vecchio ambasciatore? Si era alzato come un automa, dicendole: «Vieni a dormire». E lei, come d'altronde Combe si aspettava, aveva sussurrato: «Mi lasci finire la sigaretta?» Gliel'aveva strappata di mano e l'aveva schiacciata sotto la scarpa, sul tappeto. «Vieni a letto». Era sicuro che aveva sorriso, girando la testa. un sorriso di trionfo, capacissima di aver raccontato tutte quelle storie solo per ridurlo nello stato in cui adesso poteva finalmente vederlo. «Stasera non la toccherò neanche», giurava a se stesso, «così forse capirà». Che cosa avrebbe capito? Era assurdo. Ma ormai non era forse tutto assurdo, incoerente? Che cosa ci facevano loro due in una camera del Lotus sopra un'insegna viola destinata ad attirare le coppie di passaggio? La guardava spogliarsi e restava freddo. Sì, era capace di restare freddo davanti a lei. Non era bella e tantomeno irresistibile come si illudeva di essere. Anche sul corpo già si vedevano i segni del tempo. Ed ecco che, a forza di pensarci, si sentì invadere da una rabbia incontenibile, dal bisogno di cancellare tutto e di tutto assorbire e far proprio. Con furore, con una cattiveria che dava alle sue pupille una spaventosa fissità, la strinse fra le braccia, la piegò, entrò dentro di lei come se volesse farla finita una volta per tutte con quell'ossessione. Lei lo guardava inebetita, e quando quell'eccitazione furiosa si placò, si mise a piangere, non come piangeva Winnie al di là del muro, ma come una bambina, e con voce infantile balbettò: «Mi hai fatto male». Poi si addormentò, sempre come una bambina, quasi di botto, e il suo volto non aveva più l'espressione di sofferenza della notte precedente. L'amplesso l'aveva placata. Dormiva, con le labbra un po' gonfie, le braccia languidamente abbandonate sulla coperta, la massa rossiccia e scarmigliata dei capelli, sparsa sul nitido biancore del guanciale.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carugolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.